Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi tema medico, parleremo della sinusite. Questo disturbo che colpisce le vie respiratorie viene spesso confuso con altre patologie perché hanno dei sintomi simili come raffreddore, rinite, ma come vedremo oggi con il nostro ospite si tratta di un disturbo piuttosto specifico con precise cause e sintomi che richiedono altrettante specifiche cure e terapie. Per parlarne abbiamo invitato oggi il professor Matteo Trimarchi, che è specialista in otorinolaringoiatria. Buongiorno professore.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, facciamo subito una premessa. La sinusite, per fortuna, di solito non è un disturbo grave, però può diventarlo quando la malattia viene trascurata o peggio viene curata in maniera inappropriata. E quindi oggi vogliamo proprio spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è esattamente, quali sono le cause principali, quali i sintomi più comuni, quando è necessario consultare il medico, come si cura e anche se si può fare un po' di prevenzione.
Certo.
Allora, vediamo innanzitutto di spiegare esattamente che cos'è la sinusite.
Allora, la sinusite è un'infiammazione di un seno paranasale. Allora, vediamo di capire che cos'è il seno paranasale. Noi abbiamo diversi seni paranasali all'interno della nostra testa e dove c'è la fronte abbiamo i due seni frontali, uno destro e uno sinistra. Appena sotto gli occhi abbiamo i seni mascellari, destra e sinistra. Di fianco agli occhi, che si spostano posteriormente, abbiamo quelli che si chiamano seni etmoidali. E nel centro della testa ci sono due seni ravvicinati che sono i seni sfenoidali. Quindi queste sono tutte le cavità che noi abbiamo all'interno della nostra testa. Peraltro, se noi pensiamo che queste cavità potessero essere piene d'osso, la nostra testa peserebbe quasi un chilo di più. In realtà ci serve ad avere una testa più leggera, ci serve un po' per isolarci dalla temperatura, ci serve perché fanno da cassa di risonanza, basta pensare quando si ha il raffreddore come cambia completamente la voce. Se mentre io adesso le parlo mi tappo il naso, si sente e gli ascoltatori sentono una voce completamente diversa. I seni paranasali devono ventilare, quindi queste cavità che noi abbiamo nella testa ventilano. E come ventilano? Si ventilano tramite il passaggio dell'aria che avviene dal naso. Quindi il naso è il punto di ingresso per la ventilazione di tutte queste piccole cavità. Quindi si capisce qual è l'importanza del naso all'interno dei seni paranasali, perché è il punto da dove i seni paranasali ricevono l'aria. Quindi qualunque problematica sul naso crea un'alterazione della ventilazione di questi seni paranasali, che possono a questo punto avere dei problemi e ammalarsi, avere una patologia che può essere appunto la sinusite.
Ma come sono collegati al nostro naso e soprattutto a cosa servono?
Allora, il collegamento avviene tramite dei piccoli punti che sono delle piccole porte di comunicazione fra il seno e il naso. Normalmente sono delle aperture attorno al millimetro, millimetro e mezzo, e essendo così piccole, nel momento in cui c'è un'infiammazione tendono a chiudersi. Nel momento in cui si chiudono e non sono più ventilati iniziano ad infiammarsi ed è il momento in cui noi sentiamo anche del dolore. Pensiamo a una sinusite mascellare, quindi dove abbiamo gli zigomi sotto gli occhi. Quando c'è una sinusite mascellare noi sentiamo una forte pressione. Chi ha provato una sinusite la riconosce subito se gli ritorna, perché è un dolore lancinante, estremamente forte. Lo stesso vale per il seno frontale o per i seni etmoidali che sono di fianco agli occhi. Sono tutti dolori estremamente forti. La sinusite può essere su un seno solo e allora il dolore è localizzato in un posto solo, oppure può essere una pansinusite che interessa completamente tutti i seni. Abbiamo tralasciato il seno sfenoidale, che dà un dolore dove? Alle tempie o al vertice della testa. In base al tipo di dolore si può avere un'idea di qual è il seno che viene interessato quando noi sentiamo o abbiamo una rinite con il sospetto di una sinusite.
Dottore, io do subito i nostri numeri di telefono perché chiaramente siamo qui anche per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Allora, se volete mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Se invece preferite proprio approfittarne per parlare direttamente con il professor Trimarchi, potete telefonare allo 0848 03 08 08. E infatti qualcuno ci ha già scritto e ci chiede se la sinusite può riguardare anche i bambini.
È molto importante sui bambini capire l'età, perché i segni paranasali iniziano a svilupparsi verso i 3 anni. Per cui il seno mascellare è il primo seno che inizia a svilupparsi dai 3 anni e arriva verso i 7-8, che è già una forma importante. Se invece prendiamo il seno frontale, inizia a svilupparsi più tardi e termina la sua crescita verso gli 11-12 anni. Per cui sì, è assolutamente possibile che anche dei bambini piccoli abbiano delle infezioni ai seni paranasali, però ogni volta bisogna vedere dove, perché è difficile che un bambino di 3-4 anni possa ad esempio avere una sinusite frontale, perché il seno appena iniziato a svilupparsi, mentre è più facile che possa avere una sinusite mascellare o detmoidale.
Ecco, una mamma ci chiede cosa fare quando una bambina di 6 anni specifica ha spesso la sinusite e l'otite perché il muco rimane bloccato nei seni paranasali. L'otorino gli ha già dato una cura cortisonica di un mese, ma la situazione non è migliorata di molto.
Abbiamo accennato prima l'importanza del naso. Il naso è fondamentale perché se il naso non fa passare bene l'aria, i seni paranasali non possono ventilare bene. Molto spesso nei bambini una delle problematiche che dà un blocco della ventilazione del naso è una formazione adenoidea, cioè nella parte posteriore del naso crescono le adenoidi. È una cosa normalissima, a volte possono diventare un po' più grandi del normale e quindi il muco tende a bloccarsi e a soggiornare nel naso. Le adenoidi nello stesso tempo comprimono la ventilazione dell'orecchio. Anche la ventilazione dell'orecchio avviene bene o male dal naso, perché nella parte posteriore del naso, che si chiama rinofaringe, c'è l'apertura di ventilazione delle tube uditive all'orecchio medio. Quindi le adenoidi che crescono comprimono questa tuba di ventilazione e l'orecchio ventila poco, bloccano il naso e il muco ristagna all'interno del naso. Il muco che ristagna si può anche infettare. Quindi un bambino con un'ipertrofia adenoidea più facilmente ha ristagno di muco, sente meno bene, può avere otiti e sinusiti.
Mm-hmm. Anche nell'adulto comunque è proprio così. Di solito inizia con un tipico raffreddore, probabilmente causato da un virus, oppure possono essere anche funghi, batteri, no? E poi tutti conoscono questa sensazione che si prova, il naso che cola, ci si sente tutti intasati, magari si ha anche questo fastidio verso le orecchie. Ma quando tutto questo si può trasformare in sinusite?
Allora, esistono varie forme di sinusiti e normalmente nelle forme più comuni, che partono dall'influenza, si aspetta qualche giorno a vedere il decorso e non si inizia subito con una terapia antibiotica. Le forme in genere che iniziano con il raffreddore, quindi sono delle infezioni di origine virale che non hanno bisogno di terapia antibiotica, ma bloccando il raffreddore, la ventilazione del naso, di fatto blocca anche la ventilazione dei seni paranasali. Quindi tutte le volte quando si ha un raffreddore si corre un rischio di avere anche una sinusite. Questo non vuol dire che ogni raffreddore porterà ad avere una sinusite, però nel momento in cui si ha il raffreddore c'è il rischio anche di sviluppare una sinusite, che è una condizione peraltro simile anche al paziente allergico, perché un paziente allergico durante la stimolazione allergenica ha un naso gonfio e chiuso con i seni paranasali che non ventilano, e in quel caso anche loro rischiano di avere più facilmente episodi sinusitici. Qua siamo però di fronte a dei casi di sinusite acuta, quindi sono dei casi che normalmente si risolvono spontaneamente, sono forme virali, e è sufficiente che il paziente faccia delle terapie sintomatiche con i lavaggi nasali, a volte dei vasocostrittori, che vengono utilizzati solo per periodi brevissimi.
Qualcuno ci chiede subito, ma quando io appunto ho tutta questa sintomatologia, un raffreddore particolarmente forte, come faccio a capire se si tratta di un normale raffreddamento, di un virus, oppure se si sta trasformando in sinusite?
Allora, la durata dell'infezione è sempre molto importante. In genere si aspetta a pensare che ci sia un coinvolgimento anche batterico almeno 3 giorni. Si va dai 3 ai 5 giorni come periodo di tempo di attesa per prendere una terapia antibiotica. Nel momento in cui viene dolore, il naso è chiuso da raffreddore, ma viene dolore per esempio ai seni mascellari, quindi sotto gli zigomi e la fronte, è molto probabile che ci sia, oltre al raffreddore, anche un episodio sinusitico. Qua siamo sempre di fronte a forme acute, non a forme croniche. Quindi la forma acuta vuol dire che nell'arco di un periodo massimo di 4 settimane deve essere guarita. Se invece questo fastidio dovesse proseguire, a quel punto ci si trova di fronte a una forma cronica che va seguita e gestita in modo diverso dalle forme acute. Di fatto, una forma che non si risolve e dà un forte dolore o alla fronte, o al mascellare, o dietro gli occhi, o al vertice, ininterrottamente, con dolore che sale per 5-6 giorni, deve in ogni caso richiedere la valutazione di un medico.
Un ascoltatore ci scrive: buongiorno, io sono circa 20 anni che soffro di sinusite, ho provato vari medicamenti, forse anche troppi. Mi hanno detto che la causa è una deviazione nasale, quindi dovrei fare un intervento. Mi hanno tolto i turbinati, ma sono di nuovo punto a capo. Dolori allucinanti, cosa posso fare? C'è una cura?
Allora,
tanti argomenti, sì, in questa domanda. Allora, è possibile, cominciamo proprio da lì, 20 anni che questa persona soffre di sinusite, quindi quando si cronicizza può diventare un problema che si ripercuote sull'arco di così tanti anni?
Assolutamente sì, e all'inizio è fondamentale vedere sempre che cosa è che produce una cattiva respirazione. Quindi partiamo sempre dal naso. Il naso è importantissimo perché è il punto di partenza per sviluppare una serie di problematiche. Il naso è forma e funzione. Infatti l'otorino segue sì la parte della funzione, ma anche della forma, perché a volte vanno su una via parallela forma e funzione. Nel momento in cui c'è una deviazione del setto, dalla parte in cui il setto è deviato passa meno aria, e passando meno aria è più facile che ci siano delle sinusiti. Nello stesso tempo, però, è difficile che una deviazione del setto chiuda 2 fosse nasali. Non è impossibile, esistono delle deviazioni ad esse che chiudono tutte e 2 le fosse nasali, ma sono piuttosto rare. Oltre alla deviazione del setto ci sono questi turbinati. Che cosa sono i turbinati? Perché molti se lo chiedono, hanno un'idea strana di cosa sia il turbinato. Il turbinato è una struttura che è grande come un indice, pensiamo a un dito, è grande come un dito. C'è all'interno un corpo cavernoso, che vuol dire che è un corpo con tanti vasi sanguigni, che quindi si gonfia e si sgonfia ogni 4-6 ore. I turbinati sono 6, 3 per fossa nasale, in qualche raro caso ce n'è un quarto, e sono i turbinati inferiori, medi, superiori e in qualche caso un supremo. I turbinati di cui si parla normalmente sono quelli inferiori, quelli che ho appena raccontato, che sono molto vascolarizzati. Questi contribuiscono a questo ciclo nasale, per cui ogni 4-6 ore, se noi rimaniamo nella stessa posizione, con la stessa temperatura, con la stessa umidità, c'è l'alternanza. Quindi c'è sempre una fossa nasale che respira un filo meno bene. Questo ciclo nasale può essere interrotto semplicemente dal fatto che da seduto io mi sdraio su un fianco. Perché? Perché il sangue riempie il turbinato messo più in basso. Per gravità il sangue scende sul turbinato appoggiato al cuscino. Per cui se ci si sposta poi dall'altra parte si inverte il ciclo nasale. Nel ciclo nasale cambia anche se di colpo cambiamo la temperatura nella stanza. Ma è normale che esista una fossa nasale che respira un po' meno bene. E questo a cosa serve? A umidificare, a riscaldare e a purificare un pochino l'aria. Oggi infatti i turbinati non si tagliano più. C'è stato un periodo in cui i turbinati venivano tagliati negli anni 60 e 70. Oggi il turbinato non si taglia più, si fa una plastica del turbinato, si riduce la dimensione in modo da consentire sempre che esista questo ciclo nasale.
Quindi nel caso del nostro ascoltatore che dice sono stato operato, potrebbe essere che a suo tempo, visto che dice di soffrirne da 20 anni, glieli abbiano tagliati.
È possibile che abbiano fatto quella che si chiamava turbinectomia, ma anche possibile che invece abbiano fatto quella che si fa oggi più frequentemente, che è la turbinoplastica, cioè la riduzione un po' di quella parte vascolare dentro il turbinato, in modo che non si possa più ingrossare così tanto.
Lui dice comunque che si ritrova appunto a capo, che ha di nuovo dolori allucinanti e chiede che cosa fare.
Allora, è fondamentale in questi casi fare una valutazione completa. E che cosa vuol dire fare una valutazione di un naso? Vuol dire entrare con una microtelecamera e andare a vedere esattamente come sono fatte le due fosse nasali. Quindi studiare come è fatto il setto nasale, studiare come sono fatti i turbinati, e a questo punto il secondo step è andare a valutare i seni paranasali.
Allora, ci ascoltiamo Cesare Cremonini e poi rispondiamo alle domande, l'avviso già, sono tantissime. Oggi alla consulenza stiamo parlando della sinusite, questa infiammazione dei seni paranasali molto molto comune. Pensate che circa una persona su 20 in Svizzera soffre di sinusite cronica e alcuni esperti stimano che il numero arrivi al 10-15% della popolazione. Con noi oggi il professor Matteo Trimarchi, che è specialista in otorinolaringoiatria. Stava rispondendo, professore, a un ascoltatore che ci ha scritto di soffrire da circa 20 anni di sinusite, ha provato medicamenti, persino stato operato ai turbinati e dice però di non essere ancora arrivato ad una soluzione. Quindi cosa può fare?
Allora, la prima parte che avevamo detto era la valutazione del naso con questa piccola telecamera che si può inserire con l'endoscopia nasale, e la seconda parte è quella di fare un esame radiologico, un TAC dei seni paranasali. A che cosa serve? Serve a vedere com'è quel piccolo orifizio, quella piccola apertura che mette in comunicazione i seni paranasali e il naso. Oggi è possibile chirurgicamente ricalibrare, cioè rendere più grandi queste aperture, che normalmente sono attorno al 1,5-2 mm, portarle a 6-7 mm. Questo consente di ventilare molto meglio i seni paranasali e ridurre il numero di infezioni, ma oltre a questo consente, quando si ha la sinusite, di scaricare meglio il catarro. Spesso il dolore viene quando il seno è completamente chiuso, aumenta la pressione all'interno del seno e quindi il dolore è fortissimo. Il dolore da sinusite è veramente molto forte. Chi ha una sinusite la riconosce subito al secondo episodio, perché è veramente un dolore che si ricorda. L'intervento consente di ridurre questi fastidi, che anche quando si dovesse reinfettare il seno, la secrezione riesce a uscire senza problemi.
Che cosa vuol dire avere una sinusite cronica? Chiaramente perdura nel tempo, ma ci sono degli alti e bassi? Ci sono dei momenti dove le cose vanno meglio, poi ritorna? Come funziona?
Vuol dire avere degli episodi di sinusite per periodi più lunghi, oltre le 4 settimane. Molto spesso gli episodi di sinusite cronica sono presenti in pazienti che hanno allergie, e quindi pazienti allergici non trattati hanno la mucosa nasale che è sempre più gonfia. Quindi abbiamo visto più volte oggi: mucosa gonfia, minor ventilazione del naso, meno aria che passa e aumento del rischio di infezioni dei seni paranasali. Quindi la chiave è sempre molto in questa respirazione attraverso il naso. Nei pazienti allergici chiaramente il naso rimane sempre un po' più gonfio, ma oggi c'è una valutazione che non è mai fatta solo da una persona. La valutazione dell'ostruzione nasale è in genere una valutazione fatta insieme con l'allergologo, che valuta quale problematica può esserci, e col radiologo, che valuta da un punto di vista anatomico che cosa può ostruire questa ventilazione. Quindi nella gestione della sinusite cronica è molto importante avere multidisciplinarietà, cioè poter valutare il paziente che è al centro in più specialisti e riuscire a trovare come un abito su misura la strada migliore per quel paziente.
Il nostro ascoltatore ha parlato anche di setto nasale deviato, no? E lei spiegava di come effettivamente poi magari un canale si rimpicciolisce a causa di questa deviazione, quindi si è molto più soggetti. Se qualcuno è a conoscenza di essere soggetto a questa deviazione, può fare qualcosa per prevenire un'eventuale sinusite?
La verità è che se c'è una deviazione importante, l'unico modo è curare la deviazione importante, quindi fare in modo di correggere la deviazione del setto nasale. Oggi non è più un intervento estremamente invasivo, perché viene fatto in endoscopia, si vede tutto il naso su un monitor ingrandito, mentre pensate com'è stata la chirurgia prima l'endoscopia per quasi 80 anni. Il chirurgo guardava attraverso un buco strettissimo, entrava con dei ferri, quindi era una chirurgia che era più tattile che visiva. Oggi invece è una chirurgia visiva, si vede esattamente ingrandito quello che si fa come se si fosse un microscopio e si riesce a essere estremamente precisi, una chirurgia di precisione anche sul setto nasale. Quindi non si usano praticamente più tamponi, delle piccole spugnette riassorbibili, e questo consente quindi di fare un intervento che non è più così invasivo come un tempo e spesso di andare a risolvere delle problematiche.
Ecco, a proposito di interventi, la mamma che ci aveva chiesto per la sua bimba di 6 anni, dicendo appunto che soffre spesso di sinusite e otite, ha riscritto puntualizzando che i medici hanno detto che la bimba potrebbe avere un problema alle adenoidi, ma che le hanno detto che oggi non si operano più. Non è proprio sempre così?
Ma in realtà la chirurgia non è determinata dai tempi, nel senso non è che oggi non si operino più adenoidi o tonsille. Oggi ci sono dei criteri estremamente precisi per decidere quando operare un bambino. Quindi se l'ipertrofia delle adenoidi dà un'ostruzione nasale, dà una compressione delle tube uditive e quindi un risentimento all'orecchio, dà ristagno di muco, sicuramente è un'indicazione a rimuovere le adenoidi. È evidente che prima di arrivare a chirurgia si provano delle terapie mediche, quindi nei bambini con ipertrofia adenoidea noi oggi diamo sempre delle terapie cortisoniche con gli spray nasali per circa 2 mesi, ma se dopo questi 2 mesi, rifacendo l'endoscopia e guardando in faccia le adenoidi, il risultato non c'è stato, a quel punto la chirurgia viene fatta. Cioè non è una moda la chirurgia, è un'indicazione precisa in base a dei caratteri che presenta il bambino.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, ma allora quando la sinusite è virale significa che può essere contagiosa?
Beh, la verità è che un raffreddore è contagioso. Non si attacca una sinusite, si attacca un raffreddore. Per cui quando noi vediamo persone con raffreddore, la tipica influenza ha una diffusione, si parla in certi periodi durante l'inverno di milioni di persone che hanno il raffreddore, quindi è contagioso il raffreddore. Quando si ha il raffreddore si può anche sviluppare una sinusite, ma non si attacca alla sinusite, quello che si attacca normalmente è il raffreddore che blocca lo spazio nasale e che può quindi causare anche una sinusite.
Un ascoltatore ci dice: questo è il mio caso, dal momento in cui mi alzo per gran parte della giornata mi gocciola il naso. Allora vediamo un po', dottore, questo è uno dei sintomi, quali sono i sintomi principali?
Della sinusite?
Sì.
Beh, il sintomo principale è quello di avere un senso di pesantezza all'interno, cioè in corrispondenza del seno, o nel caso sia una pansinusite, cioè che coinvolge tutti i seni paranasali, a quel punto sarà un dolore alla fronte, un dolore al vertice, alle tempie, sotto i seni mascellari, nei casi di sinusiti complete. Ci sono delle sinusiti che invece coinvolgono un seno solo, può capitare a volte. In alcuni casi c'è una sinusite da una sola parte e il paziente ha una sinusite che, se va avanti per periodi superiori alle 4 settimane, si cronicizza, a volte necessita anche di una chirurgia, che non è una chirurgia così invasiva. Oggi, grazie a questa chirurgia che si chiama FES e che in inglese vuol dire Functional Endoscopic Sinus Surgery, cioè chirurgia endoscopica funzionale. Questa parola funzionale è molto importante perché indica che noi non facciamo niente di diverso di migliorare la funzione, cioè noi prendiamo un piccolo osteo, lo ricalibriamo e lo portiamo a 3 volte la dimensione iniziale, ma l'osteo è sempre lo stesso, solo che funziona meglio. Quindi con questa chirurgia oggi si riesce a migliorare effettivamente la gestione di chi ha delle sinusiti croniche recidivanti.
E nel caso dell'ascoltatore, questo gocciolare del naso per tutta la giornata, si può fare qualcosa?
Allora, il gocciolare del naso può essere sintomo di tante cose. La prima cosa è verificare se il gocciolamento è da una parte solo o da tutti e due, perché questo cambia un pochino l'approccio. Un gocciolamento che arriva tutte e due le fosse nasali, come prima cosa deve essere studiata con l'allergologo e poi facendo anche un esame radiologico con una TAC per vedere come sono i seni paranasali. Se invece è solo monolaterale e è un liquido limpido come acqua di roccia, quindi non è opaco ma deve essere assolutamente limpidissimo, potrebbe essere un'espressione di altre problematiche a livello della parte alta del naso, che può essere il punto di divisione fra il cervello e il naso, e se è solo da una parte a volte va studiata perché potrebbe essere del liquido che non è propriamente un liquido nasale.
Un'ascoltatrice ci chiede se i lavaggi di acqua e sale vanno bene, se va bene farli quotidianamente oppure se è meglio farli solo quando si è raffreddati.
Normalmente i lavaggi nasali servono quando si è raffreddati, servono perché rimuovono il muco e di fatto si utilizzano quando si è particolarmente congestionate delle soluzioni ipertoniche, cioè con una percentuale di sale un pochino più elevata, e questo aiuta sicuramente a decongestionare il sale, a decongestionare il naso. Nei momenti quando inizia il raffreddore, la cosa effettivamente molto utile da fare è tenere il naso lavato 2 o 3 volte al giorno, rimuove tutta questa secrezione densa e decongestiona un pochino le mucose nasali.
Un'ascoltatrice scrive: buongiorno, io 8 anni fa ho subito l'intervento endoscopico dei seni paranasali per sinusite cronica e dolore. Oggi mi capita di avere ancora dolore nonostante l'intervento. È normale?
A volte capita che le aperture che vengono fatte sui vari seni paranasali si richiudano, e quindi è importante andare a vedere se effettivamente le aperture che sono state fatte sono rimaste aperte oppure si sono chiuse. L'organismo nostro tende a volte a chiudere delle cavità che sono state aperte, per cui è molto importante, se continua a avere disturbi nonostante l'intervento, di andare a rivedere con l'endoscopia nasale, quindi quella telecamera che guarda dentro le fosse nasali, se le aperture fatte per caso non si siano richiuse.
Maria Luisa invece ci scrive: si sente spesso parlare di adenoidi operate appunto ai bambini, ma sono ancora presenti nell'adulto non operato? Io ho 75 anni, una rinite cronica con riflusso laringofaringeo, costante raucedine, potrebbero influire ancora gli adenoidi se presenti?
Normalmente nell'adulto le adenoidi tendono a riassorbirsi, per cui negli adulti gli adenoidi non sono più presenti. Per di più, quando si vedono delle formazioni nella posizione in cui dovrebbero esserci le adenoidi, vengono fatti degli esami radiologici approfonditi, perché potrebbero esserci delle malattie della parte posteriore del naso che non hanno niente a che vedere con le adenoidi. All'età della signora, che non è più un adolescente, chiaramente le adenoidi non ci sono più. Una cosa curiosa è che il reflusso gastrico di notte a volte non risale solo fino alla gola, dallo stomaco, ma prosegue un po' più in alto fino alle cavità nasali, per cui sono descritte nella letteratura medica dei pazienti che presentano un'irritazione nasale data dal reflusso gastroesofageo.
Allora, stanno arrivando tanti messaggi, qualcuno ci scrive: io sono allergica a moltissime cose, il mio naso è sempre parzialmente tappato e dormo anche male. Adopero spesso gocce ed ora da un anno mi hanno dato anche del cortisone in spray, ma ho spesso le orecchie chiuse e dalla sinistra attualmente sento poco. Le tonsille me le hanno tolte a 17 anni, ora ne ho più di 60, non ho raffreddore, ma l'orecchio è chiuso. Che cosa ne pensa?
Ritorniamo al naso. Il naso non ventila e l'orecchio non ventila, e quindi l'orecchio potrebbe sentire meno perché c'è un accumulo di catarro all'interno dell'orecchio. Però anche questa signora non è più in fase adolescenziale, sono passati un po' di anni e superati 50 anni l'udito in alcuni casi un pochino peggiora, per cui sarebbe importante capire com'è l'udito di questa signora, fare quello che si chiama esame audiometrico, che ci consente di vedere se l'udito funziona meno bene perché è il nervo che funziona un po' meno bene, o se non è buono l'udito perché c'è del catarro. Se è legato al catarro, allora si può fare qualcosa di medico. Se invece è legato al nervo che funziona meno bene, bisogna seguire altre strade, e non è legato all'ostruzione nasale. Nel paziente allergico cronico, e purtroppo i pazienti che hanno più fastidi sono quelli allergici alla polvere, perché l'allergia alla polvere è un'allergia che non è stagionale, ma è un'allergia che è perenne, cioè tutto l'anno. È normale usare degli spray cortisonici, a volte addirittura cortisonici e antistaminici insieme. Sono spray comunque che hanno una dose di cortisonico bassissima, che non influiscono in alcun modo sulla vita del paziente. Non è come il cortisone preso per bocca. Il cortisone preso per via nasale ha una dose di assorbimento che è così bassa che si usa anche nei bambini di 2 o 3 anni o nelle donne in gravidanza.
Ci ascoltiamo i Beatles e poi torniamo a parlare di sinusite. Con il professor Matteo Trimarchi, specialista in otorinolaringoiatria, stiamo parlando oggi della sinusite. Dottore, un ascoltatore ci scrive che molto spesso la gente associa soprattutto quello che è la sinusite acuta ai sintomi delle malattie invernali, raffreddori, raffreddamenti, mentre lui invece, avendo la cronica, ha una certa sintomatologia nel corso di tutto l'anno, estate compreso.
Certo. Se no non sarebbe una patologia cronica. Purtroppo nelle forme croniche la sintomatologia è simile a quella dei pazienti che hanno una sinusite acuta. La sinusite acuta viene definita cronica quando continua a rimanere nel tempo per periodi lunghi, dando gli stessi sintomi dell'acuta ma durante tutto l'anno. Quindi è molto importante questo dato temporale sui quattro settimane per capire se la sinusite si è cronicizzata oppure no. Oggi esistono in ogni caso delle possibilità terapeutiche che a volte richiedono la chirurgia, e di fronte alla chirurgia i pazienti sono chiaramente giustamente preoccupati, perché tutte le persone sono spaventate all'idea di entrare in una sala operatoria. Penso che sia una sensazione assolutamente normale, soprattutto in un'area come quella dei seni paranasali, che è un'area, noi immaginiamo dov'è il naso. Il naso si trova nel centro della testa, quindi lateralmente agli occhi, nella parte in alto dove c'è il tetto c'è il cervello, nella parte posteriore, dove ci sono le tube uditive, il seno sfenoidale, ci sono la carotide interna e i nervi ottici. Per cui è evidente che mette preoccupazione anche quando un paziente legge il consenso. Si preoccupa molto di questi dettagli. La verità è che oggi la tecnologia è cambiata tantissimo. Noi abbiamo dei sistemi di navigazione. Pensiamo ai sistemi di navigazione delle auto che ci dicono dove stiamo andando, dove siamo. Oggi questi sistemi di navigazione ci dicono in tempo reale dove sono i nostri ferri, i nostri strumenti chirurgici dentro il naso. Questo dà una sicurezza incredibile a questo tipo di chirurgia, perché noi vediamo esattamente dove siamo. In una chirurgia, in un paziente infiammato, che ha la mucosa infiammata, che magari ha anche infetta con secrezione purulenta, sta un po' sanguinando durante l'intervento, questa strumentazione rende l'atto chirurgico molto, ma molto più sicuro rispetto a un tempo. Esistono poi delle forme di rinosinusite associate ad un'altra patologia che blocca la respirazione, che è la poliposi nasale. Nell'ambito dei disturbi nasali, la poliposi nasale è una delle malattie più fastidiose. Si formano queste piccole sacchettine contenenti acqua, contenenti liquido citrino, e oggi, grazie a delle strumentazioni che succhiano e tritano queste formazioni, noi riusciamo a rimuovere completamente questi polipi nasali, navigati e sapendo esattamente dove siamo e aiutati da questi strumenti che succhiano e tritano i polipi, e migliorano sicuramente tutta la chirurgia. Anche se pensiamo ai turbinati, molti anni fa si pensava che tagliarli fosse la cosa migliore perché si aumentava lo spazio. Poi si è scoperto che in realtà era meglio lasciarli, e quindi si è incominciato a ragionare su questi corpi vascolari dentro i turbinati, questi corpi cavernosi. C'è stata un'evoluzione della tecnologia, prima le radiofrequenze, poi laser, poi di nuovo le radiofrequenze. Ci sono oggi delle tecnologie avanzate che ci consentono di ridurre la vascolarizzazione in modo assolutamente indolore. La turbinoplastica oggi può essere fatta a paziente sveglio. È un intervento dove il paziente entra, dura 10 minuti, non mette tamponi nasali e la sera se ne ritorna a casa. Per cui è cambiata molto la tecnologia. Oltre a questo, è interessante ricordare naso, forma e funzione. Per cui a volte è possibile associare a quella che è la funzione del naso anche la modifica di una forma. Quindi l'otorino che lavora sul naso a volte pensa alla modifica estetica del naso correlata alla funzione del naso, perché è molto importante. Un naso non può essere modificato esteticamente come se si correggesse un disegno con Photoshop. Un naso si può correggere anche esteticamente ricordandosi che la funzione principale è la respirazione. Quindi forma e funzione devono andare su due binari assolutamente paralleli.
Ci stanno scrivendo tantissimi ascoltatori, ci raccontano dei loro sintomi, tanti ci chiedono ancora per il gocciolamento se questo è un sintomo che dovrebbe far preoccupare, e poi tanti ci scrivono di naso tappato che cambia a seconda della posizione che viene adottata, in particolare segnalano di come si sdraiano di avere il naso tappato, di non riuscire a dormire, di ricorrere ai vari spray. C'è chi dice mi devo sprayare il naso tutte le notti da tanti anni a questa parte, qualcuno dice che il medico ha prescritto per esempio degli spray al cortisone. Che cosa diciamo a queste persone che comunque dicono poi anche il sonno ne risente?
Assolutamente, l'otorino lavora tantissimo con i medici che si occupano di disturbi del sonno, perché il naso chiuso favorisce molto il russamento. L'otorino, lavorando con i medici del sonno, fa un esame che si chiama sleep endoscopy, in cui va a valutare con una fibroscopia, la piccola telecamera che entra nel naso, i vari punti dal naso, scendendo nella parte posteriore del naso fino alle corde vocali, dove possono esserci dei punti di restringimento o di occlusione, che sono quelli che generano il russamento. Ma russamento vuol dire anche apnea. Si apre un capitolo estremamente complesso, ma oggi non è questo il topic della nostra puntata. Però è estremamente importante ricordarsi che il discorso spray nasale, come diversi ascoltatori hanno parlato degli spray nasali, gli spray nasali non sono tutti uguali. Quindi quando si parla di spray nasali è fondamentale capire se siamo di fronte a un vasocostrittore, e questo è uno spray che non deve essere in alcun modo usato per più di 3-4 giorni. Il vasocostrittore può dare una serie di problematiche, rimane la mucosa infiammata e soprattutto è uno spray che rompe il ciclo nasale che abbiamo descritto all'inizio della trasmissione. C'è sempre una fossa nasale che deve respirare un po' meno bene, un po' col turbinato un filino più grande, che serve a riscaldare, a purificare l'aria. Quando si usano gli spray vasocostrittori, a quel punto cosa succede? Che si rompe il ciclo nasale, si apre completamente il naso, ci si abitua a una respirazione che non è naturale, che è anomala, e quando finisce l'effetto del vasocostrittore si ha quello che si chiama effetto rebound, cioè i turbinati si gonfiano di più di quanto non fossero prima. E a furia di usarlo, questi turbinati diventano sempre più grandi, per cui più si usa uno spray vasocostrittore e più questi turbinati diventano più grandi. Quindi il vasocostrittore è peggiorativo. Benissimo se si usa per pochi giorni quando si ha il momento più fastidioso di un'infezione virale, di un raffreddore, ma non deve essere usato per lunghi periodi. Diverso è il discorso dello spray cortisonico. Lo spray cortisonico, c'è ampia dimostrazione di studi scientifici che mostrano che non dà problemi alla mucosa nasale. Nei pazienti allergici può essere associato anche all'antistaminico, sempre all'interno dello stesso spray, cioè associazione cortisone-antistaminico. Può dare solo un fastidio, che seccano un pochino il naso, per cui questi spray vanno dati insieme a degli unguenti, delle cremine che rendono la mucosa nasale più morbida. Però è molto importante, spray quale? Vasocostrittore, pochi giorni sì, di più no. Spray invece steroideo e antistaminico, ad esempio per gli allergici, si può usare anche tutta la vita.
Tra l'altro, quando la sinusite è acuta, quindi non cronica, può darsi che chi si autocura utilizzi dei mucolitici che in realtà non vanno bene.
Il mucolitico effettivamente nella sinusite acuta può aumentare il dolore. Perché? Perché nel momento in cui un seno è completamente chiuso, la secrezione non riesce a uscire. Il mucolitico cosa fa? Richiama acqua. Quindi all'interno di un seno che è chiuso, richiamare acqua, si aumenta la pressione e quindi può aumentare il dolore. Normalmente nelle forme delle sinusite acuti si usano terapie antibiotiche e cortisone proprio per cercare di disinfiammare quella piccola apertura di ventilazione col naso.
Ci chiedono, ma i lavaggi nasali in caso di rinite o sinusite non peggiorano la situazione? Trattandosi di soluzione salinica, non irrita le mucose? E questo ascoltatore scrive anche, la mia compagna dice che quando li fa ha una sensazione di bruciore poi per tutta la testa fino alla nuca.
Allora, esistono diverse soluzioni per lavare il naso. Esistono soluzioni saline dette ipertoniche, quindi con una quantità di sale più elevata, che vanno usate per periodi più brevi. Esistono soluzioni isotoniche, cioè con una più bassa percentuale di sale, e queste sono quelle che normalmente vengono utilizzate. Ricordiamoci che le lavandaie non hanno le mani morbide se non mettono delle creme dopo, e lo stesso vale per il nostro nasino. Quindi continuare a lavare il naso ci aiuta a rimuovere il muco, ma non ci lascia un naso morbido e ben lubrificato. Per lubrificarlo bisogna usare degli unguenti, per cui se si lava tanto il naso e non si lubrifica c'è il rischio di sentire il naso secco che tira, che dà fastidio, ma può anche esserci il rischio di avere un po' di sanguinamento, che non è grave perché basta lubrificare e il sanguinamento finisce.
Noi purtroppo siamo già in conclusione, diciamo che sono arrivate diverse domande anche personali, è sempre difficile poi rispondere, fare una diagnosi senza vedere il paziente, quando comunque una persona è bene che si rivolga allo specialista, diciamolo in conclusione.
Sì, in genere il percorso è sempre tramite il proprio medico curante, che fa una valutazione dell'entità e della gravità della sinusite. In genere allo specialista ci si arriva dopo una prima valutazione del medico curante, che decide se quell'episodio di sinusite sembra più serio di un altro o, nel caso in cui sia un episodio cronico, sia necessaria una valutazione completa, sempre specialistica, tra virgolette polispecialistica, perché in quelle situazioni valutazione otorino, in caso allergologo e eventualmente radiologico.
Grazie mille professor Matteo Trimarchi, ricordo specialista in otorinolaringoiatria. Io vi saluto, rimando l'appuntamento a domani e se volete ci risentiamo puntuali alle 13.